Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Per me la poesia rappresenta qualcosa di speciale. Esiste una mia vita prima della scoperta della poesia e una dopo. Non so dire che peso abbia avuto nella mia esistenza e nelle mie scelte il fatto di averla conosciuta, letta e scritta, ma senz'altro, senza di essa, sarei una persona diversa. Ricordo perfettamente quando e dove ho scritto i miei primi versi, a 15 anni. Versi orripilanti, c'è da dirlo. Ricordo il primo quaderno che avevo deputato a canzoniere personale e che ho fatto prontamente sparire nell'oblio. Ricordo il primo libro di poesie che ho comprato per il mio diletto personale. E soprattutto ricordo tante esperienze di vita legate alla poesia. Ho scritto e pubblicato 2 raccolte in versi. Ho organizzato laboratori, poetry slam e concorsi. Ho stretto profonde amicizie parlando di poesia e ho scelto di studiare lettere proprio per seguire questa mia passione. Soprattutto ho usato questa forma di scrittura come arma di disperati, ma tutto sommato divertenti, arrembaggi sentimentali. Ora, tutto questo non per tirarmela, anche perché diciamocelo, non è che la poesia sia proprio la cosa più cool del mondo. Però ecco, è qualcosa che mi porto dietro da tanto tanto tempo, che sento profondamente radicata in me. E cui tengo molto. Quindi, non senza un po' di emozione, vi do il benvenuto nella puntata dedicata alla storia della parola poesia. Sigla.
Paladino di Francia, quando il sole si alza, tu stai già galoppando sulle cime del mondo. Fa freddo, il cavallo è stanco e non hai fatto colazione.
Devo dirlo, a me la poesia piace più scriverla che leggerla, sebbene, ahimè, non butti giù versi da un po' di tempo. Anzi, il fatto di scrivere ha radicalmente cambiato la mia percezione della poesia, me l'ha fatta vedere sotto un'altra luce, sotto un'altra prospettiva. In una certa misura me l'ha resa qualcosa di molto pratico, di fisico, un lavoro di artigianato più che di arte. E in effetti, se ci andiamo a vedere l'etimologia della parola, doveva essere così anche per chi, per la prima volta, l'ha utilizzata in forma scritta, gli antichi greci. Tutto comincia dal verbo greco poiein, che vuol dire fare, rendere, creare, costruire. È il verbo del carpentiere che realizza le case, della divinità che genera il mondo e anche dello scrittore che elabora testi. Il verbo poiein, quindi, sottolinea il carattere fattivo, materiale, progettuale, più che quello ispirativo. L'aspetto più di ispirazione, più mistico, era affidato piuttosto al verbo ado, cioè io canto, che poi è quello che troviamo nell'incipit dell'Iliade insieme all'evocazione delle muse. Inoltre non esisteva un cappello unico che distinguesse la poesia dalla prosa, che come vedremo è un fatto abbastanza recente. C'erano piuttosto l'epica, la tragedia, la commedia e diversi altri sottogeneri, ma si dava per scontato che fossero composti in metrica e non si scomodava un termine unico per raccoglierli tutti. Il mondo latino si appropria della poiesis greca adattandola nel termine poesis, che tuttavia non è di larghissimo uso. Anche qui, per designare i singoli componimenti o le singole forme, si preferiscono termini specifici, come versus o Carmen, ma in un paio di casi il poiein greco ha una grossa fortuna. Intanto nel sostantivo poeta, che diventa il titolo professionale per indicare chi si occupa di scrittura artistica. Da questo momento e ininterrottamente nel mondo romanzo, il poeta è il corrispettivo dell'artista, ma con le parole. E poi c'è un'altra parola di grande fortuna nel latino prima e nelle lingue romanze poi, che è poetica. Non mi riferisco qui soltanto all'aggettivo poeticus declinato al femminile, che ha dato origine al nostro aggettivo poetico, ma proprio al sostantivo, in italiano la poetica. Il successo di questa parola sicuramente è da ascrivere ad Aristotele e è una delle sue opere più famose, Peri Poietiches, tradotto in latino e in italiano proprio come poetica. Per Aristotele indica tutto ciò che ha a che fare con le arti, a partire dagli intenti degli artisti per arrivare alle tecniche esecutive, passando per la reazione sul pubblico. Per noi oggi la poetica è l'insieme degli elementi che identificano un particolare artista, il suo modo di concepire la sua produzione, i suoi intenti espressivi. Quentin Tarantino ha una sua poetica molto riconoscibile, così come ce l'hanno Caravaggio, Alda Merini, i fratelli Vanzina e Virginia Woolf. Scrivere poesia, dunque, vuol dire creare, concretizzare qualcosa. Ma cosa, di preciso? E soprattutto, cosa distingue una poesia da una non poesia? Come detto, l'attuale distinzione con la prosa non esiste da sempre ed è un fecondissimo aspetto su cui riflettere. Così su due piedi verrebbe da dire che la poesia va a capo e la prosa no. Ci possiamo ridere su, ma in fondo lo pensiamo tutti, e ha anche un che di vero. Però è una risposta che non funziona al 100%. Basti pensare che la poesia, nei manoscritti medievali, non era sempre organizzata in versi che andavano a capo, ma spesso era scritta tutta di fila, lasciando al lettore il compito di comprenderne la metrica. Quella è poesia o no? E che dire della poesia orale o recitata? Sicuramente quella a capo non ci va. E poi tutto sommato è una distinzione che non ci dice molto sulle profonde differenze che avvertiamo fra la lettura di una lirica di Saffo e quella di una pagina dei Malavoglia. Occorre guardare altrove, anche se questo non vuol dire che l'andare a capo sia una cosa del tutto insignificante. Pensate alle poesie di Ungaretti e alla loro disposizione sul foglio, o ancora ai calligrammi di Apollinaire. C'è chi ne ha fatto una questione di poetica, appunto. Restando in ambito formale, c'è chi ha segnalato una caratteristica fondamentale della poesia di praticamente ogni tempo, la metrica. Con metrica si intende la struttura ritmica del testo, il fatto che si articoli secondo precise modalità che si ripetono ciclicamente. La poesia italiana, fino almeno al Novecento, aveva forme metriche riconoscibili e diffusissime, come il sonetto oppure la canzone, che proponevano la ripetizione di versi endecasillabi e settenari secondo schemi precisi, e con in più un altro elemento di ricorsività, la rima. Anche la poesia greca e quella latina avevano una loro metrica, che faceva a meno della rima, della conta delle sillabe e degli accenti, ma che si basava sulla quantità delle sillabe organizzate in precisi schemi. La poesia germanica medievale, poi, si affidava a ripetizioni di precise figure di suono come l'allitterazione, mentre quella cinese prevede schemi basati sull'intonazione della voce. La poesia dei salmi biblici, invece, si basa sulla ripresa di immagini e formule sintattiche, e così via.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
La poesia, dunque, si dà volutamente delle restrizioni. Potremmo definirla come una forma del discorso che decide volutamente di fare quello che non si fa normalmente. Strana cosa, quindi, si dà delle regole rigorose che tuttavia nel parlare comune non esistono e quindi suonano come infrazioni. Ecco perché funziona così bene l'espressione licenza poetica, la legittimazione di una scorrettezza in virtù di una norma straordinaria. Il linguista Roman Jakobson, in questo senso, parla di principio di equivalenza. Le poesie sarebbero composte da unità che presentano delle equivalenze fra di loro. Lo stesso numero di sillabe, oppure le rime, oppure i suoni, oppure addirittura semplicemente delle figure retoriche come le metafore. A ogni poesia la sua equivalenza strutturale. Per quanto riguarda la mia personale idea di restrizione in poesia, non ho dubbi, è di natura fonetica. Mi piacciono i suoni che si rincorrono e richiamano, anche con una certa ossessività, ma non disdegno le questioni di ritmo. Da qualche anno poi ho riscoperto le forme metriche più tradizionali, che mi hanno conquistato. Forse dietro queste mie preferenze c'è la musica, che nella mia storia personale è la diretta precorritrice della poesia. È appassionandomi alle canzoni che mi sono avvicinato a questo straordinario e strano modo di usare le parole. E forse, a musica spenta, ho cercato nei versi quelle stesse peculiarità uditive che venivano da chitarre, bassi e batterie. Eppure, ancora qualcosa non torna. Vanno bene le restrizioni e pure le equivalenze. Ma perché noi arriviamo a dire che un panorama o un tramonto sono poetici? O un quadro, una situazione, una fotografia? Esiste evidentemente un'altra sfumatura di questo termine, che non ha a che fare con le sue caratteristiche formali, ma con ciò che c'è dentro. Torniamo al nostro Aristotele. Per lui, ciò che caratterizza la poesia, che ricordiamo comprende in generale, secondo lui, l'espressione artistica, è il fatto di imitare e non riprodurre pedissequamente la realtà, giungendo a quella che lui definisce verosimiglianza. Invece che descrivere il mondo nel particolare, la poesia parla dell'universale. Questa è una prima distinzione fra poesia e non poesia, universale versus particolare. Ma non è l'unica. C'è anche chi attribuisce alla poesia la specificità dell'espressione lirica, ossia la capacità di esprimere quasi pittoricamente, in un'istantanea, un'emozione o una sensazione. Di contro, la prosa sarebbe tutto ciò che è narrativo, che si dipana nel tempo e racconta una storia. Questo però manda in crisi la nostra certezza circa buona parte delle opere poetiche dell'antichità. Stando a questo, infatti, l'Iliade, l'Odissea e pure la Divina Commedia non sarebbero poesia, ma prosa. Proprio in virtù di ambiguità di questo tipo, il critico Benedetto Croce propone all'inizio del Novecento di utilizzare il termine poesia in modo nuovo, diverso. È poesia tutto ciò che è intuizione pura, genuina espressione, ciò che sgorga dall'individuo senza secondi fini politici, morali o intellettuali. E questo vale al di là che si parli di letteratura o di scrittura in versi. Tant'è che per Croce, nella Commedia di Dante, ci sono solo alcuni passi di vera poesia, mentre il resto è non poesia, e lo stesso vale per tanti altri autori che la tradizione definisce invece poeti. La posizione di Croce ha fatto scuola e penso che la sua visione sia quella che, più o meno inconsciamente, abbia la maggior parte delle persone quando pensa alla parola poesia. Ma non è l'unica prospettiva possibile. Viene definita poesia anche una qualsiasi forma di espressione verbale ritenuta alta, elevata, elegante, colta, mentre al contrario definiamo prosaico un modo di parlare triviale, quotidiano. Salvo poi dover giustificare i poeti crepuscolari e quelli satirici, il che è una bella sfida. Ma poesia, nel nostro dire comune, è pure il parlare per immagini e allusioni, a volte in modo un po' ermetico. E quindi Umberto Saba o tutti quegli autori e quelle autrici dalla penna semplice e leggibile o che parlano di oggetti ed esperienze quotidiane non sarebbero poeti? Insomma, di una cosa sono sicuro. Anche qui ognuno ha la sua idea ed è quasi impossibile trovare una definizione che funzioni bene sempre e per tutti. E in fondo mi verrebbe da dire che in effetti non abbiamo così bisogno di determinare in modo assoluto cos'è la poesia. Anzi, direi proprio che l'ambiguità che questa nostra breve storia sottolinea sia a sua volta materiale prezioso per i poeti e le poetesse a venire. Ognuno cerchi la sua prospettiva e ci costruisca uno stile attorno. E perché no? Lo faccia pure in opposizione agli altri, rivendicando quella figata che in tutte le sue declinazioni è la poesia. In fondo, è parte del divertimento. Spero di avervi intrattenuto anche oggi. Mi raccomando, leggete e scrivete, che alla fine serve sempre per darsi un tono e forse anche per cuccare, ve lo dico per esperienza personale. Noi ci sentiamo la settimana prossima. Buon weekend e divertitevi!
Storia del coraggio di un coniglio che non scappa ma affronta il suo incubo peggior.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.